Signore Padre nostro, noi vogliamo benedire e ringraziare Te perché ci concedi ancora una volta di ascoltare la Tua parola che viene predicata ai nostri cuori e Ti supplichiamo affinché non soltanto sentiamo il suono della verità, ma ne possiamo gustare la bellezza, la dolcezza, la potenza trasformatrice. E per questo Ti chiediamo che lo Spirito Santo possa illuminare chi parla e chi ascolta e che egli possa essere il predicatore interno che umilia i cuori, illumina gli intelletti e muove la volontà. Ti preghiamo per coloro che ci ascoltano anche da lontano e che questa Tua benedizione mediante l'insegnamento della Tua parola possa giungere anche a cuori che a noi sono ignoti, ma che Tu conosci bene. Nel nome di Cristo Ti preghiamo. Amen. Accomodatevi pure e vogliamo aprire la parola di Dio e leggere dall'Epistola agli Ebrei, leggiamo dal versetto 1 del capitolo 11 fino al versetto 6 dello stesso capitolo, quindi Ebrei capitolo 11 versetto 1, che dice così: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Fin qui la parola del Signore. Molte volte per comprendere cosa sia qualcosa non basta, non è sufficiente ascoltarne la spiegazione. Per quanto questa spiegazione che ci viene offerta possa essere precisa, possa essere anche ben strutturata e con le parole giuste. Per comprendere qualcosa, spesse volte, sebbene ci possiamo fare un'idea di ciò che è, sentendo qualcuno che ce la spiega, è necessario però vederlo, è necessario toccare con mano, è necessario osservare magari le azioni o anche le capacità di questa cosa, di questa persona magari. E la stessa cosa la possiamo dire per la fede. Domenica scorsa abbiamo considerato la definizione di fede. Che cos'è la fede? Cos'è la fede? Abbiamo cercato di comprenderla come una facoltà dell'anima che noi riceviamo in dono da Dio, qualcosa che fornisce sostanza e fondamento a ciò che noi speriamo dopo averlo ascoltato. La fede, abbiamo visto, è qualcosa che produce certezza e in quanto essa è dono di Dio, costituisce il fondamento della nostra speranza, garantisce ciò che Dio ci ha promesso. La fede, abbiamo visto alla fine del sermone, può apparire come qualcosa di paradossale, in quanto, sebbene noi siamo deboli, però sappiamo che essa in noi è una forza, è un sostegno. Siamo poveri, eppure affermiamo di credere e godiamo già in una certa anticipazione delle ricchezze che Dio ci ha promesse. Quindi la fede in un certo senso è davvero qualcosa di paradossale, però abbiamo detto che non è contro la ragione, ma supera la ragione e la informa mettendoci in grado di apprendere, di comprendere, di vedere ciò che chi non possiede la fede non riesce a vedere, a comprendere, e gli appare non solo paradossale, ma anche assurdo, impossibile e inesistente. Vi ricorderete che ho usato la metafora di colui che è cieco, che vive e sempre vissuto nel buio della sua cecità, in mezzo ad altri ciechi, e che non può immaginare né comprendere l'esistenza della luce, dei colori. Lo scrittore però agli ebrei, quindi l'autore di questa epistola ispirata, non si limita a definire cosa sia la fede, non lascia che l'idea o la spiegazione, l'istruzione che dà intorno alla fede rimanga nell'astratto, ma continua a spiegare cos'è fede con altre affermazioni intorno ad essa e poi soprattutto mostrandoci alcuni modi in cui la fede biblica, quella autentica, si manifesta ed agisce. Quindi ci fa vedere la fede in azione, cioè che cosa fa la fede, quali sono gli effetti della fede. In una certa circostanza Gesù ha detto: il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Il vento non può essere visto, ma comprendiamo la sua esistenza dagli effetti. Se siamo dentro una casa con le finestre chiuse, vediamo le cime degli alberi muoversi, noi, sebbene non vediamo il vento, ma comprendiamo che c'è vento dall'effetto che produce sugli alberi, sulle foglie. Ed è così lo stesso della fede. La fede si vede dai suoi effetti. E qui, e questa mattina, mi soffermerò su alcuni effetti della fede. Ne esamineremo e ne vedremo due che sono esemplificati nella vita dei santi dell'Antico Testamento, che costituiscono la schiera dei testimoni della fede. E ricordiamoci che lo scrittore agli ebrei sta parlando di questo, sta parlando della fede, perché sta continuando nel suo intento, nel suo grande unico argomento di tutta l'epistola, perché questi credenti perseverassero nel confessare la fede in Cristo. Sta dicendo: la fede è necessaria, la fede è indispensabile, non dovete rinunciare alla vostra fede in Cristo. E vi spiego che cos'è. Quindi, quali sono questi due effetti della fede di cui che è stata appena definita al versetto 1? Il primo È veramente straordinario pensarci bene, perché la fede, ci dice lo scrittore agli ebrei, produce un effetto su Dio. Pensate che questa è un'affermazione davvero straordinaria. Dio immutabile, Dio perfetto, Dio che non può rimanere sorpreso o meravigliato davanti a niente, in presenza della fede nel cuore di un uomo, di una donna, di un cristiano, muta atteggiamento nei suoi confronti, quindi produce un effetto su Dio. Ovviamente mi esprimo in termini umani, ma man mano che lo spiegherò sarà più chiaro. Quindi produce un effetto su Dio e l'effetto è il suo compiacimento. Dio si compiace dove vede la fede, si rallegra, sorride. Il secondo è qualcosa che essa produce in noi. Quindi due effetti, uno su Dio e poi uno su di noi. La fede in noi ci porta a conoscere la realtà, a vedere non solo parte di ciò che è la realtà, ma l'intera realtà, non in tutti i suoi aspetti, non interamente, ma la fede permette agli uomini di vedere non solo una parte di ciò che esiste, ma anche un'altra parte che esiste, che risulta invisibile ai più intorno a noi. Allora, prima di tutto guardiamo il primo effetto. E cerchiamo di comprendere come lo scrittore agli ebrei parli della fede come il mezzo per il quale i peccatori diventano graditi a Dio. Al versetto 2 il nostro testo dice che la fede è fonte di buona testimonianza e che al versetto 6 dice che quando c'è la fede noi piacciamo a Dio. Guardate cosa, rileggo questi versetti, al versetto 2, per essa fede fu resa buona testimonianza agli antichi. Quindi la fede è la ragione per cui è stata data buona testimonianza a questi antichi. Chi sono questi antichi? Sono le persone delle quali poi si parlerà più avanti, no? Questa schiera di testimoni, no? E poi al versetto 6 dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Questo significa che se noi abbiamo la fede, piacciamo a Dio. Se senza la fede è impossibile piacergli, chi ha la fede piace a Dio. Quindi vediamo perciò di capire questo versetto ponendoci delle domande. Quindi chi sono queste persone delle quali è detto che ebbero buona testimonianza? Ovviamente abbiamo visto, l'ho già detto, sono le persone delle quali si parlerà: Abele, Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara e tanti altri di cui si parla in questo capitolo. Che gente era questa? Chi erano? Uomini e donne, ma uomini e donne speciali, fatte di una pasta o fatti di una pasta diversa, differente. Veramente qualcuno ha definito questo capitolo il capitolo degli eroi della fede, ma erano eroi? Ma forse qualcuno probabilmente può apparire come una figura davvero statuaria, ma leggiamo anche di Isacco, leggiamo di Giacobbe, di Davide, uomini che spesse volte hanno fatto cose delle quali ci sarebbe veramente da vergognarsi, e delle quali si vergognarono loro stessi. Cioè, non erano persone speciali, nel senso di particolarmente sagge, particolarmente forti, particolarmente virtuosi in loro stessi. In certi casi erano persone ordinarie, addirittura perfino meno che ordinarie. Ci sono più avanti delle persone delle quali forse noi non le avremmo messe. Poi a un certo punto si parla di Rab, una prostituta. Ce l'avreste messa? Pensate, no, che dovete fare una galleria con le persone di cui vi volete vantare. E certo, lì c'è Abramo, c'è Mosè, c'è Isacco, e poi c'è Rab, la prostituta. Voglio dire. Eppure sta lì. E queste persone ebbero qualcosa in comune. Tutte queste persone, di tutte queste persone, è detto che Dio si compiacque di loro. Le gradì, le amò, le fortificò, le difese, le sostenne, soprattutto disse bene di loro, parlò bene di loro, li benedisse. Noi potremmo dire, ma perché? Perché tutto questo? Perché, la risposta, furono uomini e donne di fede. Uomini e donne di fede. E nel versetto 2 è detto che per questa fede fu resa buona testimonianza. Chi è che rende testimonianza? Quando parliamo di testimonianza, a noi ci viene, buona parte di noi, ci viene in mente il nostro passato, il nostro trascorso, in cui durante il culto c'era un periodo di tempo in cui necessariamente ci si doveva alzare, qualcuno si doveva alzare, più di uno si doveva alzare, molti dovevano alzarsi e dovevano dire qualche cosa. E grazie a Dio molte volte capitava che c'era qualcuno che diceva delle cose anche edificanti, ma la maggior parte delle volte, purtroppo, accadeva che c'erano persone che o dicevano delle stupidaggini, o dicevano delle eresie, o dicevano anche delle cose in cui ci si metteva in mostra. No! Io ricordo che una volta ho dovuto assistere a una scena del genere in un culto, non lo dico per farvi ridere, ma per farvi riflettere quanto spesse volte si fraintende la parola di Dio e con le migliori intenzioni si fanno le cose più abominevoli, no? Una persona si alzò a dire io servo il Signore da 30 anni e subito dopo un altro io da 35, un altro io da 40, cioè a chi la tirava più grossa, no? Ci sarebbe stato da dire, almeno in certi casi, bisogna vedere se è vero o come l'hai servito il Signore, ma non si può fare in certe circostanze, no? Voglio dire che per la fede fu resa buona testimonianza. Chi la dà la testimonianza? Io testimonio di me stesso? Gesù stesso ha detto, io non testimonio di me stesso, il Padre testimonia di me. E la testimonianza è che fu resa agli antichi, non fu data da loro stessi, né a e nemmeno da altri uomini. Il testimone è Dio. Dio testimoniò bene e disse bene di queste persone. Guardate, lo chiarisce nel resto dei versetti, infatti guardate al versetto 4 è scritto che per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino e per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E lì non è detto nel capitolo 4 di Genesi che Abele aveva fede, ma Dio gradì le sue offerte e questa fu la sua testimonianza. Dio attestò che Abele aveva fede mentre Caino no. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, non fu più trovato perché Dio l'aveva portato via. Infatti per essa, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Anche lì non c'è scritto in Genesi 5 che Enoch ebbe la testimonianza di essere gradito a Dio, ma chiaramente dimostra che è la fede di Enoch, camminò con Dio e Dio se lo prese e gradì Enoch, e quindi evidentemente Enoch aveva la fede. Dio è il testimone. E infatti questa, la testimonianza di Dio, è l'unica che conta. Io posso dire di me stesso di essere un uomo di fede, voi potreste dire di me, Reno Ulfo è un uomo di fede, non conta nulla. Quello che conta è se Dio dà buona testimonianza di me. C'è un salmo bellissimo. Vedremo se ci riusciamo quest'estate, ma con mia figlia Irene abbiamo preso un impegno di imparare almeno io e lei 10 salmi a memoria. Poi alla fine dell'estate vi daremo conto. Se ci siamo riusciti, diamo gloria a Dio. Se non ci siamo riusciti, ci vergogniamo, vero? Ci stiamo impegnando pubblicamente. Uno di questi sarà il Salmo 91. Uno dei salmi che ho amato da sempre nella mia vita, nella mia esperienza cristiana. Il Salmo 91 inizia con una testimonianza del credente a Dio. Prima, il primo versetto riguarda l'attestazione di una verità. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Questo è come lo diceva la Riveduta. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. E poi subito dopo dice: io dico al Signore, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Io parlo esprimo la mia fiducia in Dio, mio rifugio, mia fortezza, mio riposo, mia fiducia. Al versetto 3, però, la persona che parla non è più il credente. Infatti, se continuate a leggere, non è più il credente che parla a Dio, ma c'è Dio che in questo caso parla prima al credente. Dice, infatti al versetto 3 comincia con la terza persona singolare: certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale, e così via. E continua così fino al versetto 13. Nel secondo versetto il credente parla a Dio, nel terzo versetto in poi fino al versetto 13 Dio parla al credente. Al versetto 14 cambia ancora una volta la persona che parla in relazione a chi parla. Infatti al versetto 14 dice: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Qui non è più Dio che sta parlando al cuore del credente, all'anima del credente, ma Dio che sta parlando del credente ad altri. Dio sta dando testimonianza pubblica che egli ha gradito quell'uomo che ha riposto in lui la fiducia. La fede fa sì che Dio parli di noi. La fede fa sì che Dio ci conosca e parli bene di noi, dica bene di noi. Quindi questa è la prima risposta che noi dobbiamo dare le prime risposte che dobbiamo dare alle domande per capire profondamente questo versetto. Chi è che testimonia e di chi testimonia? Testimonia degli uomini e delle donne di fede? È Dio che testimonia, e Dio è il testimone, e mediante la fede gli uomini sono graditi a Dio. L'insegnamento chiaro di questi versetti è che dove Dio si compiace è lì dove c'è, dove Egli vede la fede. Che Egli parla bene di questi credenti, e proprio per questa ragione questi credenti ebrei ai quali era rivolta l'epistola, se tornavano di nuovo alle opere della legge, se abbandonavano la fede in Cristo, avrebbero perso l'approvazione e la buona testimonianza da parte di Dio. Perché? Perché il cristianesimo autentico non è una religione di opere, ma di fede, prima di tutto. E se abbandoni la fede in Cristo per tornare alle opere della legge, tu perdi l'approvazione di Dio. Questo è quello che sta dicendo lo scrittore agli ebrei. Perché? Perché nessuno si deve vantare davanti a Dio. La salvezza nessuno la può meritare, è un dono di Dio, è un dono gratuito di Dio. Questi credenti che stavano cercando di tornare indietro avrebbero fatto una regressione nel tempo e nel modo in cui Dio dispensava la sua grazia, ma di fatto si sarebbero privati dei benefici del patto di grazia e avrebbero rinunciato alla realtà per ritornare alle ombre. Ma, e qui mi soffermerò, forse stamattina non avrò il tempo per l'ultima parte del sermone, ma mi voglio soffermare su questo. Qual è la fede che rende gli uomini graditi a Dio? Abbiamo detto, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Mediante la fede, chi ha la fede piace a Dio. Allora, ma quale fede? Quali sono le caratteristiche della fede autentica? Quella fede che ci rende graditi a Dio. La fede è sufficiente perché possiamo essere graditi a Dio, ma quale genere di fede? Chiunque legga il Nuovo Testamento sa che spesse volte viene definita la fede o si parla della fede in modi diversi, che esistono in altri termini vari tipi di, virgolette, fede, chiudo virgolette. Esiste una fede segreta. Cioè, quella che oggi noi sentiamo dire ad alcuni, la fede nel cuore, la fede di cui non lo sa nessuno, ma lo sa Dio, la vede solo Dio, lui solo lo sa se lui, quella persona ha la fede. È vera fede questa? 99,9 periodico di volte, no, per cento, no. Né di questa fede segreta se ne parla in Giovanni capitolo 12, al versetto 42 e 43, dove è scritto proprio questo. Al versetto 42 dice, ciò nonostante, vi ricordate il contesto è quello della controversia di Gesù, causa di dissenso, e è scritto, ciò nonostante molti, anche tra i capi, credettero in lui. Noi diciamo, hanno creduto tra i capi in lui, bene, salvati, alleluia. Molti tra i capi credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Questa fede nel cuore non confessata, questa fede timida, paurosa, non esplicita, questa fede che si fa i conti, che preferisce l'approvazione degli uomini piuttosto che l'approvazione di Dio, è vera fede? Non lo è. Non lo è. Infatti la fede non può essere segreta, come la luce, se c'è, risplende, come il sale, se c'è, insaporisce. La fede non può essere segreta. La fede E questa fede è fasulla perché gli elementi della confessione, della disponibilità a pagare il prezzo, della perdita, sono essenziali alla fede stessa. Perciò se c'è qualcuno tra di noi che dice di credere, ma non vuole pagare il prezzo, la tua fede è fasulla. Magari può essere avere i primi elementi, ma non è viva, non è attiva. Allora cosa bisogna fare? Allora bisogna dichiarare la fede, allora bisogna dire Signore, Signore a Gesù. E anche lì, in una certa circostanza Gesù disse alle persone che gli stavano intorno, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Allora, questi erano un passo un po' oltre a quelli che dicevano a Gesù Signore nel loro cuore, ma non lo confessavano. Questi andavano da Lui e gli dicevano, Signore, Signore, Adonai, Adonai. Ma Gesù ha detto, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, perché questa fede a volte è chiamata storica o incompleta, si tratta di una fede professata a parole, una fede culturale. Tu nasci in una famiglia cristiana, ti insegnano il credo, il Padre Nostro, se sei un cattolico o una cattolica, l'Ave Maria, le preghiere, l'atto di dolore, eccetera, e le ripeti. Vivi in quell'ambiente, assorbi questo, come lo chiamerebbe Richard Dawkins, questo meme della fede, questo ambiente culturale, questa cultura viene trasmessa e diventi cristiano. Ma no, non lo è. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma solo chi farà la volontà del Padre mio, questa gente che dice Signore, Signore, ce ne sarà tanta, che si batte il petto, che frequenta le chiese, figli di credenti, crescono nelle famiglie cristiane, leggono e studiano il catechismo, o fanno i sacramenti altrove, eccetera, sono battezzati, magari, nell'infanzia o perfino più grandi. Nel giorno del giudizio tanti saranno svergognati. Gesù dirà, io non vi ho mai conosciuti, voi siete operatori di iniquità. Esiste un altro tipo di fede, una fede temporanea. Se ne parla in Luca capitolo 8 al versetto 13, nel contesto della parabola del seminatore. Vi ricordate, c'è il seme che cade tra le spine o quello sulle rocce, tra le rocce, no? E al versetto 13 del capitolo 8 si dice che questo rappresenta quelli sulla roccia, sono coloro i quali quando ascoltano la parola la ricevono con gioia, quindi hanno un effetto, la parola, il Vangelo ha un effetto emotivo, li muove, li commuove, però costoro non hanno radice e credono per un certo tempo. Fede a scadenza, fede che funziona fino a un certo momento, credono per un certo tempo, è una fede che non resiste alla prova, che non resiste alla tentazione, che non porta frutto, è una fede che non persevera. Gesù ha detto ad altri che avevano creduto in Lui, vi ricorderete, di questo se ne parla in Giovanni capitolo 8, mentre parlava così al versetto 30, molti credettero in Lui. E Gesù gli rispose, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi la fede che non persevera non è fede autentica. Credono per un tempo, non hanno mai creduto in realtà, Non siete miei discepoli, Gesù ha detto. Non è che adesso lo siete, poi quando smetterete di credere non lo sarete più. No, 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 non siete. Se perseverate nella mia parola, allora siete ora miei discepoli. Quale sarà la prova che siamo discepoli di Cristo? Se persevereremo fino alla fine. Perché solo chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Insomma, questo genere di fede di cui vi ho parlato, fede segreta, fede dichiarata, fede temporanea ma incompleta, è una fede che Cristo non accetta, non riconosce. Sempre nel Vangelo di Giovanni all'inizio, al capitolo 2, si dice che mentre Gesù era a Gerusalemme, al versetto 23, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma leggete il versetto successivo. C'è scritto, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Questi credettero in lui, lui non credeva in loro. La mettiamo un po' sotto sopra la cosa, non è tanto importante che tu creda in Gesù, quello che è importante è che Gesù creda in te. Si fida di te? Ora, questa fede, che tipo di fede è? Qual è la fede che di cui Dio si compiace, che fa in modo che Dio si compiaccia di coloro che la possiedono? Secondo quello che abbiamo letto qui, e lo elencherò brevemente, penso che ce ne tornerò domenica prossima e poi andremo anche oltre, è prima di tutto ciò che porta ad accostarci a Lui. Quelli che si accostano a Dio, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Quindi è una fede, il primo segno della fede autentica è che spinge la persona in un gesto di adorazione a Dio. Pone l'uomo in una posizione di umile ricerca di Dio. E che cosa, come si concretizza questo? Nella preghiera. Come si concretizza questo? Nella partecipazione al culto pubblico, nella affermazione della propria fede. Accostarsi a Dio significa pregare, significa frequentare, approfittare di ogni occasione per frequentare il culto pubblico, approfittare di ogni occasione per testimoniare della nostra fiducia in Cristo, accostarci a Dio, per la vera fede ha prima di tutto questo elemento, ci spinge verso Dio. Ecco, questa è la prima cosa, necessario, anche se non sufficiente, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa quelli che lo cercano. Quindi il secondo elemento della fede è che ci si accosta a Dio, però con dei contenuti. Cioè, ci si accosta a questo Dio che esiste, che Egli è. Deve credere che Dio è la realtà prima e finale, che Egli è l'unico di cui si possa dire che davvero esiste in modo indipendente, tutto il resto è derivato. Poco prima aveva detto, per fede noi comprendiamo che i mondi, e qui il termine mondi è tradotto così, ma si può tradurre anche in un altro modo, le epoche, si può tradurre i tempi, la storia, tutte le cose sono stati creati, formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, vuol dire che questo Dio che ha creato tutte le cose, c'è stato un tempo in cui non c'era nulla, ma c'era solo Lui. E che quindi chi si accosta a Dio deve credere che Dio è l'origine di tutte le cose, è il primo ed è l'ultimo, è la realtà, perché tutte le, questo pulpito che io tocco, questa terra su cui camminiamo, l'aria che respiriamo, derivano da Dio, non sono Dio. Non sto parlando che sono parte di Dio, ma derivano da Dio. C'è stato un tempo in cui non nulla esisteva di quello che noi oggi diciamo, questa è la realtà, è la materia, è tutto quello che noi vediamo. No, non c'era. E quando queste cose non c'erano, c'era Dio. E queste cose le ha create Dio con la sua parola, ex nihilo, dal nulla. Chi si accosta a Dio lo deve fare con questa consapevolezza di chi è questo Dio a cui noi ci accostiamo, non semplicemente una specie di Babbo Natale dispensatore di doni, come lo ha definito un predicatore che ho conosciuto nella mia gioventù, una sorta di benigno bisnonno, un animale domestico che ci fornisce il perdono, qualcuno al quale andiamo per essere guariti, per essere arricchiti, per essere confortati. Dio è la realtà. E chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. In altri termini, la vera fede non è un'illusione in un Dio immaginario, ma è la fiducia nel vero Dio. E deve credere che Egli è e che ricompensa quelli che lo cercano. E quindi non solo Dio nella sua essenza gloriosa, infinita, eterna, ma Dio nel suo carattere, nelle sue qualità etiche, morali, nei suoi attributi, diremmo, comunicabili, un Dio generoso, un Dio che ricompensa, un Dio benigno, un Dio grazioso, un Dio disposto a farsi conoscere. Perché questa fede autentica ci rende graditi a Dio? Perché chi si accosta a Dio riconoscendo chi Egli è, nella sua persona, nel suo essere, nelle sue opere nei confronti degli uomini, non può che umiliarsi davanti a questo Dio. Non può che riconoscere la grandezza di questo essere e la miseria della natura umana. E Dio si compiace di abitare in un cuore che è rotto e in uno spirito contrito, per questo se siamo graditi a Dio, perché assumiamo la giusta posizione che dobbiamo assumere quando riconosciamo chi Egli è. Non basta dire credo in Dio. Giacomo ci dice che anche i demoni credono che c'è un solo Dio e tremano, perché i demoni rimangono demoni, rimangono ribelli, non si umiliano davanti a Dio. Così questa fede in un unico e solo e vero Dio, senza l'atto dell'umiliazione del cuore davanti a Lui, è assolutamente inutile. Ricordate che Gesù, e qui concludo, la seconda parte del sermone lo vedremo domenica prossima, in una certa occasione Gesù parlò della parabola dei talenti, Matteo 25, versetto 24, è davanti a me, vi ricordate la storia? Un uomo partendo per un viaggio chiamò i suoi servi, affidò i suoi beni, a uno diede 5 talenti, un altro 2, un altro 1. Quello che aveva un talento, prese il talento, lo mise sottoterra, al ritorno di quest'uomo lo tirò fuori e glielo restituì. Vi ricordate la storia, no? Servo malvagio, servo fannullone, servo pigro, infingardo, la parola della vecchia versione. Tu sapevi, dice, lo chiama così, ma perché? Guardate la confessione di quest'uomo. Versetto 24. Si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse, Signore, uno di quelli che, Signore, Signore, io sapevo che tu sei, esisti, ma come sei? Sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Quindi ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Questo è l'esempio di una fede che non rende gli uomini graditi a Dio, perché non ci fa vedere Dio per il modo in cui si è rivelato e la sua eccellenza e la sua bellezza morale. Qual è l'essenza quindi della fede cristiana? È accostarsi a Dio in umile adorazione, in preghiera, no? Al culto, all'ascolto della sua parola. È accostarsi a Dio confessando la nostra fiducia nella sua esistenza, nella sua realtà, ma tutto ciò non basta, perché è necessaria l'umiliazione del cuore davanti a Lui, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa quelli che lo cercano. Dio grazioso, benigno, fedele. Allora, cosa mi rimane da dirvi questa mattina? Mi rimane da dirvi semplicemente questo. Com'è la vostra fede? È quella fede che ha questi effetti? Ne ho parlato di un solo effetto, eh? E la fede che ha questo effetto di produrre un cuore che si accosta a Dio, che adora Dio, che cerca Dio e che riconosce e vede la bellezza di questo Dio grazioso, benigno, generoso? Oppure è incompleta, si ferma da qualche in qualche punto. Magari rimane nel segreto del cuore, magari arriva a confessare il Signore, dire Signore, Signore, magari arriva a riconoscere Dio come l'unico vero Dio, ma non vi porta ai suoi piedi. Ma questo fa la differenza, vedi? Non fa la differenza se tu sei una prostituta o se sei una persona che casta e morale. Non fa la differenza se tu sei un ladro o un assassino o una persona che ha sempre cercato di vivere nella legalità. Se sei un mafioso o se sei un servo della comunità. La differenza davanti a Dio sta nel fatto se tu hai la vera fede o non ce l'hai. E quello che ti propongo questa mattina non è quello di sistemare questo e quello della tua vita, vestiti in questo modo piuttosto che in questo, non fare questa cosa piuttosto che farla, no, ma lanciati a Cristo, gettati ai suoi piedi in umile adorazione, riconoscendo il tuo peccato e il bisogno che hai della fede che ti rende gradito, gradita a Lui. Chiamiamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti supplichiamo che tu scriva la tua parola nel cuore e nell'anima, e che fai sì che il nostro cuore possa essere in uno stato, in una condizione di costante umiliazione al tuo cospetto. Donaci questa fede che non abbiamo, che non è nostra virtù, e crea in noi questo cuore puro e donaci uno spirito ben saldo, in modo tale che possiamo davvero, come il salmista, riconoscere la nostra miseria e confidare soltanto sulla tua benevolenza. Fa che nessuno tra di noi, come quel servo malvagio e fannullone, pur ammettendo che sei Signore, pur ammettendo e riconoscendo la tua esistenza, ti giudichi e ti valuti malvagio e autoritario. Signore, noi confessiamo che tu sei un Dio generoso e benigno, grazioso e fedele, misericordioso e perdonatore. E a te soltanto, Signore, vogliamo rendere la lode, la gloria e il ringraziamento. In Cristo Gesù. Amen.